E la messa di giorno dell'aurora, come lo chiamiamo, è tutta quanta riguarda la nascita spirituale di Cristo nei cuori degli uomini attraverso i secoli. E la messa di giorno si centra sulla generazione eterna del Verbo dal seno del Padre. Qual è il mistero di Natale? Mi sembra tutti questi aspetti insieme, tutto compreso. Perché la nascita a Betlemme non avrebbe potuto essere possibile senza l'eterna generazione del Verbo dal Padre. E non avrebbe nessun senso, alcun senso, senza questo prolungamento che è la nascita spirituale di Cristo attraverso i secoli nei cuori degli uomini. Quindi contemplazione del mistero della fede vuol dire attuare la fede con tutte le dimensioni universali e divine del mistero. Perché la realtà della fede non è una realtà piatta, non è una realtà piana, non è, per così dirlo, solo duedimensionale o tridimensionale, ma è multidimensionale, con le dimensioni universali e divine del mistero della fede. Il problema, il tragico è che per molti cristiani la fede è una cosa vaga, una cosa artificiale, non tanto reale. Tante volte sentiamo queste parole: sì, crediamo, non ne sappiamo troppo, ma crediamo. Con una scrollata di spalle diciamo: crediamo, ci dice la Chiesa, ci dicono i preti, lo crediamo. Questo è una caricatura della fede, perché la realtà più reale è la fede. La fede è la realtà più reale, la realtà reale. Inoltre, dicono queste persone, queste contemplazioni dei misteri di Cristo sono una finzione, una simulazione, una specie di fare la commedia. Perché non è vero che Cristo si incarni adesso, non è vero che Cristo nasca adesso o che Cristo sia presentato nel Tempio adesso. Così dicono. Eppure Cristo si incarna adesso, sì, realmente. Cristo nasce adesso, sì, realmente. Cristo è presentato nel Tempio adesso, sì, realmente. Non come fatto storico, ma in mistero realmente. Il fatto storico è passato. Ciò che perdura, rimane, è il mistero della fede, realmente. E questo è il fondamento della celebrazione della liturgia. La presenza di Cristo, la reale presenza di Cristo nei suoi misteri. Il fatto storico è passato, è finito, ma il mistero perdura. Dunque non facciamo la commedia quando facciamo una contemplazione del mistero di Cristo, dei misteri di Cristo, perché il mistero è realmente presente. Qual è lo scopo, il frutto della contemplazione? E qui entriamo veramente nel cuore della materia. Cosa è la contemplazione? Qual è lo scopo, il frutto della contemplazione? Generalmente lo formuliamo così: conoscere più intimamente il Signore Gesù Cristo, per amarlo di più, per seguirlo più da vicino, più strettamente, per imitarlo. Generalmente lo formuliamo così. Comunemente abbiamo interpretato questo come una grazia tripartita, cioè conoscere, per poi amare, per poi seguire. Infatti non è così. Questa grazia che chiediamo nelle contemplazioni dei misteri di Cristo nella seconda settimana è il dinamismo di un solo movimento vitale. Prendiamo l'esempio di due persone che si amano a vicenda profondamente. Vogliono essere sempre insieme. Non è che parlino molto, non è che si dicono a vicenda costantemente io ti amo, ma vogliono essere sempre insieme, vogliono essere sempre insieme. Vogliono essere presenti amorosamente l'uno all'altro. C'è qualcosa che sta accadendo, qualcosa forse non tangibile, non immediatamente percettibile, ma vero, ma qualcosa vera e profonda. Lo chiamiamo oggi una comunicazione non verbale, ma c'è una comunicazione vera, non con parole, ma una comunicazione reale e vera. C'è qualcosa che va dal cuore di colui che ama al cuore dell'amato per fare dei due gradualmente una sola cosa. Lo ripeto perché qui sta la contemplazione. C'è qualcosa che va dal cuore di colui che ama al cuore dell'amato per fare dei due gradualmente una sola cosa. Che cosa è questo che va dal cuore della persona che ama al cuore dell'amato? Che cosa è questo? Ciò che San Ignazio chiama conoscimento interno, la conoscenza intima. Ecco ciò che San Ignazio vuol veramente sottolineare. Conoscere intimamente, internamente il Signore che si è fatto uomo per me. Ma questa conoscenza è già amore e tende verso trasformazione nell'amato. Non ci sono tre parti a questa grazia che chiedo: conoscere per poi amare, per poi seguire. La conoscenza è già amore e tende a un amore più profondo, e questo amore tende a una trasformazione nell'amato. Conoscere intimamente, la conoscenza intima non è una conoscenza speculativa, non è una conoscenza intellettuale, non è una conoscenza esteriore, ma è la conoscenza che abbiamo di una persona che amiamo, una conoscenza del cuore. Perciò Ignazio lo chiama conoscimento interno, per qualificare questo conoscimento. Non è un conoscimento, una conoscenza speculativa, intellettuale, esteriore, è la conoscenza del cuore, da dentro, conoscenza spesso non formulevole con parole, conoscenza inesprimibile, ineffabile, una conoscenza della quale diciamo: se non me lo chiedi, lo so, se me lo chiedi, non lo so, se non me lo chiedi, lo so nel cuore, se me lo chiedi, non so formularlo con parole. Ecco conoscenza intima. E questa conoscenza che va dal cuore di colui che ama al cuore dell'amato per fare di tutti e due gradualmente una sola cosa. Due persone che si amano a vicenda sono insieme. Sta accadendo qualcosa di profondo. Qualcosa profonda sta accadendo. Forse non tangibile, non percettibile, ma reale. Va dal cuore di colui che ama al cuore dell'amato per fare di tutti e due gradualmente una sola cosa. Ecco dunque il dinamismo di un solo movimento vitale. Conoscere che è già amare, che è in modo crescente trasformarsi nell'amato. Ecco lo scopo della contemplazione ignaziana: trasformarsi nell'amato. La trasformazione in Gesù Cristo, l'unione trasformatrice della fede amorosa. Ecco il vero significato dello scopo della contemplazione dei misteri di Cristo: indossare Gesù Cristo nei termini paolini, indossare Gesù Cristo con i suoi valori, con i suoi criteri, con i suoi giudizi, con le sue norme di condotta, di vita. Ecco il vero significato dell'imitazione di Gesù Cristo. Imitare non è scimmiotare. Imitare è indossare Gesù Cristo, la sequela Cristi, la trasformazione progressiva in Gesù Cristo. Avete notato che la liberazione interiore che è cominciata nella prima settimana è molto più profonda nella seconda settimana, perché è liberazione a livello dei criteri, valori, norme della vita. Così in ogni contemplazione la presenza in fede amorosa a Cristo con i suoi valori, suoi criteri, suoi giudizi mi porta ad sperimentare il Signore come sfidandomi nei miei valori di vita, nei miei criteri, giudizi e norme di condotta, sfidandomi ad indossare i suoi valori, criteri e norme di condotta, portandomi progressivamente a trasformarmi in Gesù Cristo, ad indossare Gesù Cristo. Ecco la contemplazione, la forma di preghiera tanto profonda. Sembra tanto semplice, non è vero? Vedere le persone, ascoltare le parole, guardare le azioni. Questo è la contemplazione, indossare Gesù Cristo. Quindi finalmente si può definire la contemplazione dei misteri di Cristo con queste parole. Ecco la mia definizione della contemplazione dei misteri di Cristo: presenza a Cristo nei suoi misteri in fede semplice e amore vivo. Presenza alla persona di Cristo nei suoi misteri in fede semplice e amore vivo. E lo scopo della contemplazione? La trasformazione progressiva in Gesù Cristo, indossare Gesù Cristo. La contemplazione è presenza alla persona di Gesù Cristo nei suoi misteri con fede semplice e amore vivo. Lo scopo? Trasformarsi in Gesù Cristo. Naturalmente, alla fine si domanda: quali sono le condizioni necessarie per fare una vera contemplazione? Rispondo molto semplicemente: se la contemplazione è presenza alla persona di Cristo nei suoi misteri con fede semplice e amore vivo, le condizioni necessarie sono fede semplice e amore vivo. Una semplice fede amorosa, cioè la fede di un bambino nel senso evangelico, la fede di un cuore aperto, docile ed umile. Ecco la condizione di fare una contemplazione. Se non ho nel senso evangelico un cuore di bambino, di fede semplice, di fede amorosa, non posso fare una contemplazione. Almeno fondamentalmente devo avere il cuore del bambino nel senso evangelico. Ad un cuore sofisticato nel senso spirituale, il mistero non ha niente da dire. Un cuore che è riempito di se stesso non può fare una contemplazione. Questo vuol dire un cuore sofisticato nel senso spirituale. Un giorno Gesù pregò così: ti ringrazio, Padre, perché hai voluto far conoscere a gente povera e semplice quelle cose che hai lasciato nascoste ai sapienti e agli intelligenti. Matteo 11:25. Ti ringrazio, Padre, perché hai rivelato ai bambini, ai piccoli, i misteri del regno. I misteri sono rivelati ai bambini, ai piccoli, non ai sapienti e intelligenti di questo mondo. Abbiamo forse visto un contadino che viene per la prima volta alla grande città. Supponiamo che questo contadino viene invitato a un banchetto tutto preparato per lui, per il contadino, in una sala brillante e splendente, con adobi e decorazioni, tutto preparato personalmente per il contadino. Quale sarà la reazione del contadino? Sapete la reazione? Meraviglia, stupore, ammirazione, bocca aperta. Tutti occhi, tutte orecchie. Questa è una immagine del cuore aperto. Notiamo spontaneamente, quando abbiamo stupore e ammirazione, apriamo la bocca, non è vero? Spontaneamente. Questa è un'immagine del cuore aperto nel senso spirituale. Quando c'è meraviglia, stupore, ammirazione nel senso spirituale, apriamo il cuore. Ecco il cuore del bambino nel senso evangelico. Tutto preparato per me. Il Signore nasce per me. Il Signore si è fatto per me, si è fatto uomo per me. Il Signore si presenta nel Tempio per me. Tutto per me. Ecco un'immagine di questa fede semplice ed amorosa, che è la condizione necessaria per fare una vera contemplazione. Il cuore del bambino. Per non scoraggiare a nessuno, questo vuol dire che per fare una contemplazione dobbiamo avere fondamentalmente il cuore aperto, docile di un bambino. Cioè almeno il vero desiderio del cuore aperto, docile ed umile. Quanto più si fa la contemplazione, tanto più si diventa bambino. Ecco, la contemplazione mi fa veramente, sempre più profondamente nel senso evangelico, un bambino. Perché mi trasforma in Gesù Cristo, che è il perfetto bambino del Padre. Il perfetto figlio del Padre. Se la contemplazione ha questo scopo di trasformarmi in Gesù Cristo, di indossare Gesù Cristo, e Gesù Cristo è il perfetto bambino del Padre, la contemplazione mi fa sempre più profondamente bambino, sempre più perfettamente bambino. Dunque non posso fare una contemplazione senza questa condizione fondamentale, basica, di un cuore di bambino. Ma quanto più faccio la contemplazione, tanto più divento bambino. Ho parlato della contemplazione, domani parleremo dell'applicazione dei sensi.